La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 25 aprile 2024. Fondata sul lavoro. Di Pierfranco Pellizzetti. Il lavoro come fondamento e ante murale. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa la voce d'avvio della nostra Carta Costituzionale, il cui assunto riguardo a quale sia il fondamento dell'ordine democratico segnala come in quel fertile e venerando 1948 i padri e le madri costituenti fossero perfettamente sintonizzati con il clima politico-culturale imperante nell'Occidente appena uscito dal secondo conflitto mondiale, con la vittoria supposta definitiva delle democrazie sul nazifascismo. Infatti, stava producendo i suoi effetti di indirizzo internazionale un documento governativo britannico pubblicato nel novembre del 1942 e redatto sotto la direzione dell'economista liberale William Beveridge. Il celebre rapporto, che ebbe un'influenza decisiva nel determinare l'istituzione dello Stato sociale, welfare state, nel Regno Unito attraverso l'espansione della National Insurance e la creazione del National Health. Un modello per tutte le politiche sociali europee, il cui prologo in qualche modo era stato il New Deal americano, che sotto la guida del presidente progressista Franklin Delano Roosevelt aveva consentito agli States di uscire dalla drammatica crisi del 1929, grazie all'inclusione democratica e a programmi pubblici di investimenti finalizzati all'estensione del benessere a strati crescenti della popolazione. Dunque, New Deal e Welfare State risultano due straordinari progetti strategici con lo stesso riferimento concettuale. La grande lezione dell'intellettuale novecentesco probabilmente di maggiore spicco, John Maynard Keynes, tradotta nel paradigma che porta il suo nome, il compromesso keynesiano, ossia l'accordo sotto forma di scambio tra borghesia imprenditoriale e lavoro organizzato, in cui la prima si impegnava a perseguire la piena occupazione tendenziale e l'altro dichiarava di accettare l'ordine capitalistico pacificato dalla regolazione. Dell'intervento pubblico in questo quadro sarebbe stato svolgere una funzione anticiclica nelle ricorrenti crisi economiche, il quadro di riferimento che assicurerà per il periodo chiamato dai francesi i 30 gloriosi e da Erich Hobsbawm l'età dell'oro 1945-1973, la massima crescita del benessere condiviso che l'umanità abbia mai conosciuto, un contesto in cui il lavoro assume la dimensione di soggetto costituente. Non solo fondamento della democrazia, come esplicitato nella nostra Carta Suprema, ma anche antemurale a protezione di tale assetto, quale contrappeso che blocca nel campo degli interessi contrapposti qualsivoglia involuzione antidemocratica. Dunque, nel caso italiano, il primo e il massimo difensore della Costituzione, che a posteriori potremmo definire in divisa di valori keynesiani come spirito del tempo, nel momento storico in cui veniva stilata. Sicché proprio nel tracciato di democrazia economica o sostanziale, per usare la terminologia di Costantino Mortati, eminente giurista della Costituente, affermato dall'Assemblea in sede redigente, emerge il punto di vista sintonico con l'autore della teoria generale. La democrazia sostanziale fondata sul lavoro dall'articolo 1 pone il problema prioritario di come raggiungere effettivamente la piena occupazione, obiettivo ribadito e precisato dall'articolo 4 diritto al lavoro, poi dall'articolo 3,2. Quanto ora precisa il giurista Luciano Barra Caracciolo, la piena occupazione è un obiettivo della Repubblica rispetto ai suoi cittadini, anzi diviene un connotato personalistico che riscrive, rispetto al passato, lo stesso contenuto della cittadinanza, facendola uscire dalla facciata ipocrita della mera eguaglianza formale, che è intrisa dal predicato di apparente parità del lavoratore all'interno della visione pancontrattualistica liberale. Liberazione del o dal lavoro. Il lavoro, eletto dalla nostra Carta fondamentale a soggetto riequilibratore della disuguaglianza e del comando plutocratico, giunge a questa storica valorizzazione dopo aver percorso un cammino millenario. Considerato macula servile nelle società indoeuropee dell'Evo antico, in base alla tripartizione di quelle società descritta da Georges Dumézil in Bellatores, Oratores, Laboratores, ossia guerrieri, preti e allevatori agricoltori 4, Il lavoro subiva il discredito come ordine inferiore conseguente al comune giudizio di indegnità della classe preposta a praticarlo. La manualità ottiene una riabilitazione dall'avvento del primo cristianesimo, la cui predicazione si rivolge inizialmente agli ultimi e agli umili. Evoluzione cui ha dedicato pagine importanti il medioevalista Jacques Le Goff, esponente della terza generazione nella scuola storica francese dei Les Annales. È indubbio che fin dalle origini il cristianesimo offriva una spiritualità, perfino una teologia del lavoro. Le basi si trovano nella Sacra Scrittura, in particolare in San Paolo, secondo Tessalonicesi 3:10, si quis non vult operari nec manducet, 5. Un messaggio religioso ripreso da San Benedetto con la sua regola guidata dal principio del ora et labora, e nello spazio monastico il labora assume un significato penitenziale che comunque lo sgrava da una triplice eredità intellettuale sfavorevole, la mentalità greco-romana modellata su una classe che vive del lavoro degli schiavi e inorgoglisce dell'ozium, l'attitudine bellicosa delle popolazioni barbariche e la priorità accordata alla vita contemplativa dalla tradizione giudaico-cristiana 6. Contesto che cambia tra il XII e il XIII secolo grazie a una rivoluzione economica e sociale di cui lo sviluppo urbano è il sintomo più lampante e la divisione del lavoro l'aspetto prevalente. In questo quadro l'operosità si laicizza e acquista crescente prestigio come artigianato anche grazie alle sue capacità di strutturarsi in corporazioni e nelle punte sublimi raggiunte dai suoi maestri di bottega, da Luca della Robbia a Benvenuto Cellini. Mentre si impone in parallelo una nuova idea di nobiltà, non più legata alla nascita ma alla virtù, il repubblicanesimo civico 7. Per arrivare così alla fase dell'industrializzazione, quando le moltitudini diventano classe e acquisiscono coscienza di sé e per sé nei perimetri dei primi opifici, e grazie anche e soprattutto allo sforzo organizzativo di promuovere lo storico processo di sindacalizzazione, conquisteranno la dignità del lavoro e, in qualche caso, la sua autonomia. La liberazione del lavoro attraverso i diritti, ossia attraverso quanto Luigi Einaudi chiamava le lotte del lavoro, rese possibili dalla sua collocazione al centro della riproduzione della ricchezza perseguita dall'investimento industriale, dunque la capacità di imporre le proprie istanze mediante il conflitto, l'interruzione dei processi di accumulazione capitalistica esercitando l'arma dello sciopero o semplicemente la sua minaccia. Così il lavoro liberato acquisiva la dimensione di soggetto politico per la promozione di quei valori che la Costituzione italiana formalizzerà nel suo nobile testo, che non sarebbe neppure pensabile al pari del compromesso keynesiano se non ci fosse stata in campo la combattività operaia a promuovere il mutamento sociale che un grande sindacalista, Bruno Trentin, sintetizzava nella formula da sfruttati a produttori. Grazie alla bellezza della lotta, ancora una volta il copyright è di Luigi Einaudi. Una conquista che sarà il primo bersaglio dell'azione controrivoluzionaria avviata nella seconda metà del Novecento per invertire la tendenza neoidealistica fratto welfariana e ridimensionare con il lavoro i suoi diritti costituzionali. Per questo risultano tragicamente sorprendenti i casi di intellettuali che pretendevano di essere collocati nel fronte progressista e al tempo stesso sottovalutavano gravemente i conflitti del lavoro quali promotori di giustizia e libertà, auspicando libertà dal lavoro, due piccole preposizioni articolate del e dal che disegnano scenari alternativi, logiche divergenti sempre nell'incomprensione perniciosa della differenza. Collaborazionisti dell'antilavoro a propria insaputa. Sicché un grande filosofo, ma anche inveterato blasé disturbato dalla malagrazia del conflitto sociale, Bertrand Russell, dichiarava nel breve saggio Elogio dell'ozio del 1932 che la fede nella virtù del lavoro provoca grandi mali nel mondo moderno, mentre la strada per la felicità e la prosperità si trova invece in una diminuzione del lavoro. 8. L'identico abbaglio preso l'anno prima anche da un altro gentleman frequentatore del circolo di Bloomsbury, John Maynard Keynes, sì, proprio lo stesso Keynes del compromesso keynesiano di cui sopra, strani a volte i percorsi degli intellettuali, che equivocava sul ruolo del lavoro come passatempo, e non come motore di democrazia, sentenziando che ancora per moltissimi anni l'Adamo che è in noi sarà così forte che ciascuno, per tenerlo buono, sentirà di dover lavorare ancora un po'. 3 ore al giorno dovrebbero bastare per placare l'Adamo, 9. Russell e Keynes, due menti eccelse, ma anche inguaribili vittoriani, Non era tale Paul Lafarge, genero di Karl Marx, il quale funge da battistrada in questa svalorizzazione del lavoro con il suo pamphlet Il diritto all'ozio del 1880. Buon ultimo arrivava 50 anni fa un simpatico sociologo della Magna Grecia, quel Domenico De Masi il cui principale contributo all'apologia, per dirla con un'espressione francesizzata, del far niente ausoleile consistito nell'aggiungere al termine ozio un aggettivo esornativo. C'è solo una strada percorribile, quella dell'ozio creativo. 10. Difatti al nostro De Masi buonanima sembrò di toccare il cielo con un dito quando il contagio pandemico di Covid-19 e le conseguenti scelte del distanziamento accelerarono la diffusione del telelavoro abbellito dalla denominazione esterofila smart working, tanto da elevare un piano alla mattanza. Dal 1993 al marzo del 2020 in Italia siamo arrivati a quota 500.000 di telelavoratori, 10 giorni dopo le persone in smart working erano 8 milioni. Posso dire di avere avuto la fortuna di assistere al più grande esperimento industriale di tutti i tempi. 11. Ennesimo abbaglio a cui replicava seccamente Paolo Costa, docente di organizzazione mass mediatica all'Università di Pavia. Essere costretti dalle circostanze a lavorare in casa, senza averlo richiesto né concordato, ha ben poco di smart, intelligente. 12. Ma che soprattutto sembra ignorare come il lavoro sia un processo sociale e organizzativo, a partire dal fatto che costituisce quanto Luciano Gallino definiva un sistema cognitivo distribuito. 13. Reso possibile da un fattore irrinunciabile, la contiguità fisica e interattiva tra le persone che danno vita a tale sistema. Quella contiguità sinergica dei più, che riequilibra con il proprio numero il comando padronale dei meno, in quanto detentori di risorse strabordanti, materiali, cognitive e informative. Ma De Masi insiste, parlare di economia dell'ozio o di elogio dell'ozio può contribuire al recupero della scienza economica come via occidentale all'arte di oziare, forse la via a noi più congeniale per conquistare un poco di quell'indolenza orientale che Hermann Hesse indicava come presupposto imprescindibile del pensare creativamente. 14. Per cui ora verrebbe da replicare al panel pro-oziosi, da Lafargue a De Masi, passando per Keynes e Russell, con le parole ottocentesche di un grande esploratore della modernità democratica, Alexis de Tocqueville. L'ozio snerva le forze dell'intelligenza e addormenta l'attività umana. 15. Sagge parole. Ma in realtà il problema lavoro e le sue implicazioni prescindono da aspetti etici o estetici, bensì afferiscono alla dimensione squisitamente politica. Il contrasto sul terreno della riproduzione capitalistica del cuore di tenebra demofobico della società borghese, la sua tendenza, ove non adeguatamente contrastata, a passare dall'egemonia al dominio, la sua intrinseca avidità che tende alla mercificazione sistematica e all'accumulazione per esproprio. Contrasto che può essere attuato solo a una condizione posizionale, essere al centro dei processi produttivi presidiandone le dinamiche, altro che il disarmo unilaterale dei lavoratori, che abbandonano il campo agonistico a difesa dei diritti conseguiti e la conquista di nuovi margini di controllo sull'allocazione della ricchezza per una propria definitiva messa fuori gioco, il completamento al peggio dell'itinerario già prefigurato da Trentin, da sfruttati a produttori, a emarginati, quello a cui tendono gli attuali nemici del lavoro, e quindi nel caso italiano della Costituzione, mentre si va realizzando il divorzio tra capitalismo e democrazia, la rottura del patto celebrato all'insegna del paradigma keynesiano. I nemici del lavoro e dei diritti costituzionali. Mentre l'allegra combriccola del post-lavoro intonava inni inconsapevoli, menti feroci al servizio della restaurazione plutocratica preparavano trappole e marchingegni per sgombrare il campo dalla presenza dello storico avversario, la democrazia del lavoro. Incomincia così agli albori degli anni 60 del secolo scorso l'attacco alle fondamenta dell'economia politica del capitalismo amministrato postbellico. Come ha osservato Wolfgang Streeck, i detentori del capitale e gli amministratori dell'economia capitalistica si apprestarono a compiere l'uscita dal regime che dopo il 1945 aveva permesso loro di riguadagnare le stanze dei bottoni della società industriale. 16. Sicché, a partire dai primi anni 80, nelle società occidentali vennero sempre più rifiutati alcuni elementi centrali del contratto sociale postbellico: piena occupazione garantita dalla politica, contrattazione salariale a tutto campo, codeterminazione dei lavoratori sul luogo di lavoro, controllo statale sulle industrie di rilevanza strategica, ampi settori pubblici che dessero l'esempio al mondo privato per quanto riguarda le garanzie di occupazione, diritti civili universali salvaguardati dalla competizione, disuguaglianza sociale contenuta grazie alla politica fiscale, politiche statali congiunturali e industriali volte a evitare crisi. 17. Un ribaltamento di prospettiva tendente al cosiddetto turbocapitalismo, che si è imposto grazie a politiche definite minimalisticamente labor-saving. L'attacco ai lavoratori organizzati, invitati a individualizzarsi come imprenditori di se stessi. Operazione che ha fatto ampio uso degli arsenali messi a disposizione dall'innovazione, sia organizzativa sia tecnologica, in una sequenza tambureggiante partita dai porti, un tempo brulicanti di personale all'opera e capifila della combattività sindacale, quale primo campo di intervento del re-engineering manageriale, che li avrebbe rapidamente ridotti a luoghi silenti, di una solitudine lunare. Il 26 aprile 1956, imbarcando sulla petroliera Ideals nello scalo di Network 58 Cassoni in alluminio, The Box prende avvio la rivoluzione logistica del container. Prima di quella data stivare la merce costava $5.83 per tonnellata. Ora il costo passava a $0.16 per tonnellata, che schianta la resistenza dei portuali e sovverte le catene del valore nel passaggio al modo di produrre just in time. L'8 ottobre 1962, la ditta USA Fairchild insedia a Hong Kong l'assemblaggio delle proprie componenti microelettroniche, avvio della delocalizzazione transnazionale che a Occidente con le imprese footlose, che atterrano e decollano dai territori secondo convenienza, destabilizza le società fondate sul lavoro e prosciuga le entrate fiscali degli stati a vantaggio delle multinazionali, a Oriente ripristina forme di sfruttamento paraschiavistico di fabbrica. Il 16 ottobre 1973, a seguito della guerra del Kippur, l'OPEC raddoppia il prezzo del barile di greggio, inizia la corsa al rincaro delle materie prime che, saldandosi con gli aumenti del costo del lavoro degli anni precedenti, induce i circoli economici a virare gli investimenti dalla sfera materiale a quella finanziaria virtuale. Il 18 giugno 1984, a Orgrave, nello Yorkshire del Sud, il primo ministro britannico Margaret Thatcher lancia la forza pubblica in assetto di guerra contro i minatori per stroncarne la resistenza dopo un anno di scioperi. Tappa cruciale nella cancellazione del lavoro organizzato quale contrappeso interno delle politiche antipopolari. Il 9 novembre 1989, il crollo del muro di Berlino avvia lo smottamento a est che determinerà il crollo dell'Unione Sovietica. Un capitalismo senza più bilanciamenti interni, il lavoro organizzato, ed esterni, il socialismo reale, imbocca la via dell'accaparramento per spoliazione. Il 20 gennaio 1993, viene eletto 42esimo presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, sostenuto dai banchieri di Manhattan che lo avevano convinto a promuovere il free capital flow, l'immenso potenziale statunitense di gestione delle risorse finanziarie globali. La sua amministrazione diventa l'agente al servizio dei mercati deregolati, altri li definiranno plutocrazia mondiale dell'1%. Il 9 settembre 2011, alla fiera di Francoforte viene presentato il progetto Industry 4.00, il disegno di sostituire attraverso l'automatizzazione il lavoro vivo degli umani con quello morto delle macchine. Ciò significa la soluzione finale, che prosciuga l'area centrale della società welfariana. Zygmunt Bauman sintetizzò gli effetti di questa progressione evenemenziale in un giudizio sferzante: la creazione della ricchezza sta per emanciparsi finalmente dalle sue eterne connessioni vincolanti e irritanti con la produzione, l'elaborazione dei materiali, la creazione di posti di lavoro. I vecchi ricchi avevano bisogno dei poveri per diventare ricchi, i nuovi ricchi non hanno più bisogno dei poveri. 18. Con l'effetto suicida per un consumo di massa destinatario della produzione automatizzata alimentato dalla mega macchina mondiale produttrice di beni che il ceto medio impoverito non avrà più la capacità di acquistare. Chi difenderà la Costituzione? mentre il lavoro subisce un inarrestabile processo di marginalizzazione in tutte le società occidentali formalmente democratiche, ma sempre più post-democratiche tendenti alla democratura, nuvole nere si addensano anche sulla nostra Costituzione, che ha resistito per 75 anni a ogni attacco. Il nuovo governo scopertamente di estrema destra, installatosi al potere il 22 ottobre 2022 a Palazzo Chigi, sta portando l'attacco definitivo all'impianto di democrazia sociale e partecipativa delineato dalla Carta Suprema. L'arma sguainata a tale scopo è ancora una volta il rozzo e brutale ricorso al mito dell'uomo solo al comando, libero da vincoli e controlli sotto forma di premierato, all'insegna del falso efficientismo del fare, dietro al quale si cela nient'altro che l'autoritarismo anticamera di una semidittatura. Per cui, se ci si chiede chi potrebbe fungere da nuovo difensore e antemurale del principio di civiltà repubblicana virgato dai costituenti, potremmo ipotizzare fratto auspicare il costituirsi di un nuovo blocco sociale creato dal consenso per sovrapposizione tra soggetti in grado di riconoscere la comune minaccia della perdita di futuro nel tempo zero della finanza e dell'omologazione gerarchico-patriarcale, l'attacco alla democrazia insito nella mercificazione liberista. Un'alleanza per invertire la corsa all'oscurantismo in essere, ammesso che si faccia avanti un soggetto politico in grado di aggregarla e rappresentarla. L'ipotesi di una chiamata alla resistenza che mobiliti ambientalismo e femminismo, identità plurali di genere e lotta alla disuguaglianza. E tale blocco dovrebbe coinvolgere nella guerra di liberazione prossima futura un lavoro che abbia recuperato la propria soggettività antagonista, anche grazie alla riscoperta della lezione di un maestro dimenticato, che Carlo Galli definiva recentemente economista fedele alla Costituzione, Federico Caffè, Vox Clamans in deserto nel 1986, negli ultimi sussulti della Prima Repubblica, ribadiva che un nuovo approccio keynesiano al pieno impiego sembra attestare che si può continuare a edificare su basi keynesiane, con i necessari adattamenti, anziché incorrere in affrettati ripudi. Nel pensiero keynesiano non vi è soltanto un apparato di analisi, un insieme di suggerimenti per la politica economica, ma una visione del mondo che affida alla responsabilità dell'uomo la possibilità del miglioramento sociale. 19. Come si diceva, in perfetta sintonia con le grandi figure a cui dobbiamo il documento che dal 1948 continua a resistere, promuovendo civiltà democratica a decenni di assalti insensati nella loro barbarica distruttività,